Nel leggere queste letture a me è venuto spontaneo fare un esercizio di meditazione e quindi penso che sia bello ogni tanto anche così condividere un esercizio appunto anche con voi, con gli altri. E l'esercizio è partito proprio dalla frase con cui iniziava il libro del Siracide, no? Quanto più sei grande, tanto più fatti umile. È un consiglio semplice ma molto bello. Sembra, poi leggendo il testo, che seguendo questo consiglio si possa innescare un circolo virtuoso, no? Cioè come se crescere in grandezza nella vita sia reso possibile dal crescere in mitezza. Come se la mitezza è quella caratteristica che permette di allargare le proprie spalle per poter portare un maggiore carico di grandezza, no? E ovviamente questo significa pensare la grandezza in un certo modo, no? Immediatamente questa frase ci mette in questione su quello che noi pensiamo sia la grandezza dell'uomo, no? In che cosa l'uomo è grande? Se l'uomo che Dio pensa per essere più grande ha bisogno della mitezza, ne consegue che c'è una certa idea di grandezza, no? E quindi questa è un po' la prima riflessione, no? Di guardare un po' a quello che noi pensiamo essere la grandezza dell'uomo, dove la collochiamo, quali sono le cose che nella nostra vita di ogni giorno ci fanno pensare che ci permettono di crescere, di diventare più grandi, e confrontarle sulla soluzione che invece trova la scrittura. Serve mitezza. Compi le tue opere con mitezza, sarai amato più di un uomo generoso. A me ha sorpreso questa espressione, perché così nel mio immaginario ho sempre pensato che la generosità dovesse essere al primo posto, no? Invece in questa frase sembra quasi che venga prima la mitezza della generosità. E pensandoci mi sono così chiesto chi è il mite, no? Cioè, ho provato a pensare ad alcune persone che ho conosciuto, che ritengo essere miti veramente, e la risposta che ho trovato è un po' questa: mite è colui che fa per l'altro e per sé il giusto, per l'altro e per sé. E ecco perché forse la mitezza viene messa prima della generosità, perché il mite è colui che non si sbilancia in modo scomposto verso l'altro o verso se stesso, no? Verso la direzione dell'altruismo così sconsiderato e rischioso, e neanche verso la dimensione dell'egoismo che esclude l'altro, no? Ma proprio a partire dal fatto che io mi conosco, so quali sono le mie virtù, i miei pregi, le mie caratteristiche, mi metto a disposizione, no? E quindi sono in equilibrio, insomma, sono contento. Potremmo dire così: il mite è il contento, è colui che è contento. Proprio perché è contento è mite, proprio perché è mite è contento. Quindi il mite, se questo così pensiero lo potete condividere, non è colui che ha smesso di sognare o di desiderare, cioè non è rassegnato, dice vabbè, si accontenta, no? Nel senso che non gli interessa di niente, è contento così com'è. No, quello non è il mite. Il mite, se recuperiamo la pagina delle Beatitudini, è qualcuno che ha compiuto una scelta anche controcorrente, no? Beati i miti, perché erediteranno la terra. In quella pagina Gesù sta riconoscendo un posto a colui ai quali non è stata data voce nella storia dell'umanità, no? Quindi il mite invece non è appunto il rassegnato, ma colui che sa gustare quello che ha e quello che la vita gli riserva. E allora il mite è il forte nella scrittura, che ha trovato nello stile di vita della mitezza la vera forza, il vero potere. E allora, un po' per confortare, per dare coraggio a chi prova ogni giorno a essere mite, magari si scontra poi con la difficoltà di esserlo, la scrittura confida che c'è un premio speciale che è conferito, che è concesso a chi è mite, ed è che Dio rivelerà ai miti i suoi segreti. Mi sembra una confessione, una rivelazione molto bella. Gesù dice anche altro nelle Beatitudini, che i miti erediteranno la terra, la mitezza sembra diventare in questo brano di scrittura lo stile proprio del saggio. Ed è appunto significativo, anche un po' curioso, che la scrittura ci dica che questa virtù si affina grazie all'esercizio dell'ascolto e con la meditazione. Il cuore sapiente medita le parole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Beh, potremmo fare anche noi questa domanda, no? Perché il saggio desidera un orecchio attento come prima cosa? Perché al saggio preme di cogliere il valore vero delle cose. Il saggio non cerca il sapere per il sapere, no? Non vuole l'erudizione solo per il gusto di sapere. E non vuole l'erudizione per quel secondo fine malizioso che il saperne più degli altri ti consegna un potere maggiore o una fama maggiore. No, non è questo il vero motivo per cui il saggio ricerca, il saggio ascolta. Il saggio ascolta perché vuole condividere con gli altri e vuole anzitutto lui per primo gustare il sapore e il valore vero delle cose, e per poterlo fare bisogna ascoltare, no? Quindi il saggio è colui che ha messo gli strumenti a propria disposizione in modo efficiente a servizio della ricerca della felicità. Alla fine il Vangelo vuole arrivare qua, no? Tutti siamo cercatori della felicità, tutti, non esiste un essere umano che non voglia la felicità, ma la questione è che non è così facile cercarla nel modo giusto. A volte ci scopriamo, dopo magari aver investito energie e fatiche in quella che noi riteniamo essere la strada verso la felicità, ci accorgiamo che stiamo remando dalla parte opposta, no? E invece la felicità ha bisogno appunto di essere efficace anche nel modo di cercarla, nel modo di trovarla. Il Vangelo di stamattina parla di questo, del fatto che non è immediato essere capaci di cercare la felicità. Nella storia che Gesù racconta, la felicità è un invito a un banchetto. Un invito a un banchetto dove però tutti quelli che arrivano si preoccupano immediatamente di cercare di occupare il primo posto, pensando che sia la posizione a poter conferire onore alla loro persona. Questa storia semplicissima, evidentemente, ma tradisce un ideale di felicità che è un po' solipsistico, in cui non è importante la condivisione della felicità, ma il successo personale, anzi meglio se esclusivo, no? E mi è venuta così, pensandoci, un'immagine classica dei documentari, quando si vede nella savana iniziare la stagione della siccità, la pozza d'acqua diventa sempre più ristretta, gli animali cominciano a competere per occupare la posizione vicina all'acqua, finché arriva il leone, che è il più forte di tutti, no? Il carnivoro per eccellenza, caccia via tutti e lui beve, no? Ecco, l'ideale a quella tavola lì, secondo l'idea un po' degli invitati, è di essere il leone, no? Tutti vorrebbero essere il leone e non essere la gazzella o la scimmietta indifesa, insomma. Così però la ricerca della felicità diventa una specie di competizione, no? Per occupare i primi posti. E invece Gesù propone a questa strategia un'alternativa, la via dell'umiliazione, ma non, adesso io ho usato questa parola per fare un po' effetto, no? Umiliazione per noi vuol dire essere umiliati, vuol dire provare vergogna, vuol dire subire un'ingiustizia, anche psicologica, no? Invece quello che Gesù vuol dire è l'esercizio dell'umiltà, no? Come esercizio personale, come meditazione personale, come via dell'umiltà. Se vogliamo un esempio, dovremmo pensare a San Francesco, no? Quello che insegnava circa l'umiltà della terra o dell'acqua nella sua purezza, nella sua verità. Quindi è lo spirito del realismo, l'umiltà. In base a questa idea è molto diverso andare come invitati a un banchetto dove si cerca il proprio onore personale, oppure invece rispondere a un invito come vocazione, no? e quindi non andare alla ricerca di un primo posto, ma andare alla ricerca del proprio posto, che è diverso, no? Cioè alla tavola di Gesù non c'è il primo posto, c'è il posto di ciascuno. E quello che emerge dalla parabola è che quello che preme a Gesù è incontrare ciascuno di noi per quello che ognuno di noi è. E quello che ognuno di noi è per il Signore è prezioso. Quindi non c'è un primo, un ultimo. C'è che Lui vuole incontrare noi, non una maschera di noi stessi. Non un occupare un primo posto ipotetico che tutti vorrebbero occupare, ma è incontrare noi. E allora questo appunto è un lavoro, un esercizio che ognuno di noi può compiere e lo può fare proprio grazie all'ascolto, alla meditazione, come diceva Siracide, di guardarsi nel cuore, di essere sinceri, di mettersi di fronte al Signore onestamente, insomma, per quello che si è, e poi di trovare la via, di ricercarla e di impegnarsi anche un po' a esercitarsi in questo, per essere autentici anche poi nell'incontro con le altre persone. A chi è umile è concesso di scoprire il tesoro della fraternità e quindi di superare quel disagio che invece nasce quando si incontrano quelli che poi vengono nominati qui in questo brano di Vangelo, no? I poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, cioè quelli che nella savana di prima sono i falliti in partenza, no? Perché non arriveranno mai al primo posto. Invece chi è umile non vede in queste persone il fallito, vede delle persone da incontrare, no? Vede dei fratelli vicino ai quali si può benissimo star seduti, perché se l'ideale è l'incontro, allora anche quella è una ricchezza, anche quella rappresenta una storia da incontrare capace di regalare umanità, no? E allora questo è, diciamo, la chiave d'accesso, la strategia giusta per cercare la felicità. All'umile che sa stare tranquillo, che si sa conservare umano con tutti, è concesso di poter essere sempre felice. No. Ecco, questo è ciò che gli invitati, diciamo, che Gesù osservava, non avevano capito, è che non è il posto appunto a garantire la felicità, ma il proprio impegno, la propria sincerità e in ultima analisi la relazione, la fraternità vissuta. Allora, il mondo è grande, no? È vario e serve il realismo giusto per poterlo abitare, senza sentirsi continuamente assediati, no? Minacciati, invasi dal diverso da noi, cosa che ti mette sempre in una situazione di ansia, di difficoltà, di infelicità, di insoddisfazione, no? La sapienza invece, la mitezza, l'umiltà, l'ascolto, l'attenzione, che si rimandano poi tutti a vicenda, no? Fanno parte di un unico circolo, sono l'unica via per costruire un mondo più felice con tutti. Questo è un po' l'insegnamento che tra le righe la scrittura vorrebbe consegnarci oggi. Non solo perché mi mettono personalmente in una posizione benevola quando guardo gli altri, ma perché attivamente, quando io appunto tra le altre persone riesco nell'esercizio dell'umiltà, della mitezza, sto contribuendo anche a generare una cultura intorno a me di questi valori, di queste virtù, e quindi cambio il mondo, no? I grandi santi a cui noi ci ispiriamo sono per noi dei modelli, perché effettivamente poi il mondo lo hanno anche cambiato, no? Se vogliamo, la scrittura oggi ce ne dà perfino un'immagine finale, definitiva, quella dell'adunanza festosa, dove i nomi dei primogeniti, che un po' rappresentano il futuro, no, dell'umanità, sono scritti nei cieli, cioè sono scritti vicino al Signore, e quindi vuol dire che attraverso questa via della mitezza e dell'umiltà, si sta costruendo la possibilità per chi verrà dopo di noi di accorgersi del Signore e di sentirsi naturalmente vicini a Lui, no? Quindi è il compito della Chiesa, è il compito dei credenti che vogliono annunciare agli uomini il regno di Dio, no? E invitare gli altri, estendere a nome di Gesù a tutti l'invito appunto a sedersi alla sua tavola, al suo banchetto.